Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
FM, la Radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio da Mara Miceli. L'appuntamento di oggi di Storie vi propone l'intervista ai coniugi Pavoncello, intervistati la scorsa settimana nella loro abitazione di Roma in occasione dell'anniversario del rastrellamento del ghetto, una delle pagine più buie e sanguinarie della nostra storia contemporanea. A 70 anni da quella tragica giornata, la testimonianza chiara e dolorosa di due scampati all'eccidio.
Io di Cori Graziella,
sì.
Nata a Roma 29 agosto 1925.
Lei invece?
Lui invece il 29 dicembre 1922, nato sempre a Roma.
Sempre a Roma. Ecco, io prima però di arrivare a quel giorno fatidico, quel 16 ottobre, volevo un attimo sentire da voi che cosa accadeva nei giorni precedenti.
Dal settembre 38 è stata una vita infernale, perché ogni giorno avevamo una privazione. Ci impedivano di il telefono a casa, la radio, ci sequestrarono la radio, insomma ci isolarono. Non volevano che frequentassimo ragazzi o ragazze ariane, insomma ogni giorno ce n'era una. Poi la botta grossa fu quando tolsero il lavoro, cioè mia madre aveva una bancarella a Campodifiori.
Bancarella di cosa, signora?
Di abbigliamento.
Di abbigliamento.
E le tolsero il permesso di lavoro. E allora lì fu veramente tragico, perché non avevamo nessun cespito di sostentamento,
certo.
Non avevamo niente. Mio padre poi era malato di bronchite asmatica e non era in grado di poter sostenere il peso di una famiglia, e tutto stava sulle spalle di mia madre. E mia madre, per lavorare, non potendo più lavorare a Campodifiori, andava fuori, si può dire fuori Roma, a quell'epoca l'Alberone, si poteva dire veramente,
certo,
l'estrema periferia di Roma, e andava con una bancarella all'Alberone per cercare di guadagnare qualcosa e portarci avanti, perché eravamo in 6 bambini. La più grande ero io.
Quanti anni aveva lei?
Io avevo, all'epoca nel 43, non avevo 18 anni quando misero le leggi razziali.
Era già sposata?
No.
Lo conosceva il signor Leone?
No. E avevamo, e la sorella più piccola aveva 3 anni quando misero le leggi razziali. No, quando misero le leggi razziali ancora doveva nascere, perché nel 38 lei è nata nel 40. E quando nacque lei, purtroppo nel 43, il 16 ottobre, ci fu la retata.
La comunità ebraica però nel 38 contava quasi 10.000 persone.
No, veramente non sono al corrente di quante persone. Poi quando fu subito dopo l'occupazione nazista, perché
sì,
venne dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio,
sì,
che l'Italia aveva fatto con le azioni alleate, e allora ci fu l'occupazione e loro pretesero, i tedeschi andarono nella comunità e pretesero la consegna di 50 chili d'oro entro 24 ore, minacciando di deportare 200 capi famiglia. Allora fu veramente una cosa tragica, perché a quei tempi già c'erano state parecchie privazioni, la perdita del lavoro, e tutti questi soldi per andare a comprare l'oro e dare ai tedeschi non c'erano.
Certo.
E allora ci privammo di tutto, dei piccoli orecchini che portavamo agli orecchi, oppure un anellino, un braccialetto. e fortuna volle che ci furono parecchi che aiutarono.
Anche in eccesso, si parla di 300 grammi di più, consegnate
sì,
anche di più del dovuto.
Sì, perché ci fu pure qualche aiuto da parte del Vaticano che mandò qualcosa di d'oro in aiuto di questi 50 chili che dovevamo consegnare. E mi ricordo che ci fu anche un grande artista romano, non so se lei
già...
Romolo Balzani.
Sì, sì.
Si presentò perché era molto amico degli ebrei, perché lui frequentava il quartiere, insomma. E consegnò anche lui l'oro che poteva per cercare di aiutare di dare quest'oro dentro le 24 ore come pretesero i tedeschi.
La percezione che avevate, voi vi sentivate in qualche modo al sicuro? Evidentemente no, però
no, al sicuro
che
come?
Che sapevate rispetto a quello che accadeva in Europa?
No, ancora non si sapeva, si vociferava, ma noi, perché l'abbiamo saputo, che capivamo qualche cosa, perché stavamo alla scuola ebraica e nella scuola ebraica c'era un professore di origine polacca e loro già da prima del 41, Heller, ti ricordi Heller? E lui ci raccontava quello che stavano sopportando i polacchi sotto la dominazione nazista, e diceva che venivano fustigati, deportati, mandati, però noi non credevamo. E poi avevamo una grande, non so, c'era la percezione che essendo vicino al Papa, che il Papa in qualche modo potesse intervenire per impedire una cosa del genere.
E la parola concentramento, campi di concentramento, l'avevate?
Sì, lo sapevamo da questi, chi scappava, mettiamo chi è, c'era un polacco, c'è stato il professor Canan che veniva non so da dove e anche lui già sopportava le persecuzioni naziste, insomma qualche cosa, ma non credevamo, mettevamo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, che vuoi?
16 ottobre.
16 ottobre di mattina,
era
presto.
Mattina presto, no,
ecco,
era
non l'alba, sapevamo niente, esatto.
Ecco, sì,
siccome era il giorno che dovevamo, a noi ci avevano tolto la donna di servizio,
sì.
Noi eravamo piccoli e mia madre aveva questa donna che ci aiutava, però gliela tolsero perché non si poteva avere personale ariano in casa, e allora c'era una donna che ci veniva a fare il bucato. Prendeva i panni e se li portava via. Quella mattina venne presto, molto presto, bussò e disse: ma voi state ancora qui? Guardate che stanno a prendere tutti. Infatti mia madre già era andata via per andare all'alberone a lavorare. Sul tram, il conducente,
sì,
disse: chi è preo, scappi, scappi, non scenda dal tram. Perché fermavano le vetture e vedevano chi c'era sopra. E arrestavano chi è, se c'era l'ebreo, insomma. E allora mia madre venne a casa, scappò e venne a casa e ci portò via. Era una giornata fredda, pioveva, era una giornata proprio tipica dell'ottobre. E andammo in giro così, non sapendo nemmeno dove andare, che cosa fare, dove rifugiarsi. E capitammo in Prati, non so, un oste, veramente un uomo, si può dire un uomo che sarebbe degno di essere un giusto.
È stato elogiato, è stato messo su...
No, quest'oste no. Quest'oste che stava sulla porta, che ci vedeva mie sorelle che piangevano, quella di 7 anni e quella di 3, piangevano che avevano freddo, fame e non sapevamo dove rifugiarci, ci chiamò. E ci disse: venite, e ci portò dentro una stanza un po' riservata, forse una stanza che, lo sa, tante volte nelle trattorie ci sono dei retrobottega, no? Ci mise là e ci fece un pasto caldo e ci disse: voi non vi muovete fino a qui che non vi dico io, perché già in Prati giravano i camion per la deportazione, per prendere gli ebrei e deportarli.
Siete rimasti là?
Noi siamo rimasti lì fino a verso le 2, 2:30. Poi, sapendo più dove andare, ci rifugiammo al magazzino che aveva mia nonna a Campo di Fiori, perché ci rimetteva il carrettino dove lavorava. E andammo lì e ci fermammo fino alla notte. Però per avere un po' d'aria lasciò un po' la serranda mezza aperta. E mia nonna, siccome era il tempo che rubavano, che facevano i furti nei magazzini, nei negozi, aveva messo un vigilante. Infatti passò il guardiano notturno e disse: chi c'è qui? Allora gli abbiamo detto: noi, stia tranquillo. Ah, buoni, state buoni. E ci richiuse un pochettino di più la seranda e andò via e gironzolava per vedere. Insomma, noi da quella notte non sapevamo più dove andare a dormire. Allora una notte si andava a casa di una cugina di mia madre che abitava sempre lì nei paraggi, che era cattolica perché era figlia di un cattolico e di un'ebrea. E allora quella ci rifugiò per qualche mese, ci siamo stati a casa sua. Poi in casa nostra ci misero gli sfollati da... Questi venivano da Nettuno, perché là c'era stato lo sbarco alleato, no? E allora questa che si era proposta per farci mettere gli sfollati ci disse: voi entrate, tanto adesso risultano che ci stanno loro, rientrate a casa che tanto siete protetti da questa famiglia, perché dicono che casa è loro. E allora siamo stati in un altro po' dentro casa fino a che hanno preso mio padre.
E avete convissuto con...
Con gli sfollati.
E questi signori come si comportavano?
Benissimo. Le porto un esempio. Sì. C'era una signora che era molto, molto religiosa, cattolica, e allora, non lo so, ci guardava male e diceva che noi eravamo... E dice: ma siete così, siete colà. E ci diceva che dentro al tempio avevamo le teste di somaro.
Che si credevano.
Sì, e insomma, e ci credevano, pensi, credevano che gli ebrei avessero la coda. Pensi lei. Questo mi è successo quando ho preso il banco di mia madre, che venne una signora a prendere del credonne perché doveva mettere un tramezzo nel suo negozio di parrucchiere. E allora disse: senta un po', dove sta il ghetto ebraico? Allora noi gli abbiamo detto: ecco, prenda la strada di Giubbonari fino che si trova a via Rennula, poi a via Rennula ridomandi. Ho detto: perché va al ghetto? Dice: perché voglio vedere gli ebrei, mi hanno detto che hanno la coda. E disse: signor, un ebreo so io non ho nessuna coda. Mi guardi, signora mia, mi scusi, ma me l'avevano detto che gli ebrei avevano la coda. Ma voi credete se l'asino vola, che vola per davvero?
Quando è che vennero a prendere suo padre?
Mio padre fu preso perché mia sorella lo chiamò dalla finestra e passò forse qualcuno che era una spia. E allora il portiere, dopo un paio d'ore, venne a bussare e disse: signora Medè, si chiamava Medeo mio padre, signora Medè, guardi, lo stanno cercando, scappi. Forse fu seguito, non lo so, lo videro scappare e andò a casa di mia nonna a Piazza Ippolito Nievo. E lì a Piazza Ippolito Nievo la sera si presentò una squadra di fascisti, degli italiani, che per 5.000 lire consegnavano gli ebrei ai tedeschi, e presero mio padre, quattro miei zii e un zio che era un zio, insomma, che aveva sposato una sorella di mio padre. Insomma, presero cinque uomini.
Lei ha saputo che destino hanno avuto?
Mio padre non si è più trovato, perché quando è stato il 27 gennaio che i russi arrivarono a Auschwitz, allora questo è stato raccontato da un nipote di mio padre che stava deportato con lui, e disse che lui e che mio padre dice: io scappo, vado incontro ai russi. E invece questo nipote gli disse: zia Medè, non ti spostare, sta qui, non ti spostare, perché c'erano i tedeschi che mitragliavano, chi vedevano uscire dai cancelli
gli sparavano.
E mio padre invece non ha voluto sentire, è voluto andare incontro ai russi, ma non si è più trovato né vivo e né morto. Una non pensava mai che fosse che ci fossero i forni crematori, che avessero... Le dico una cosa tremenda, se lei va alla scuola Vittorio Polacco, c'è una targa dove 130, non mi ricordo, o 100 o 130 bambini che frequentavano la scuola sono stati deportati e eliminati il 16 ottobre, il giorno che sono arrivati a Auschwitz. Non sarà stato il 16 perché loro hanno messo una data...
Erano 207 bambini.
Ecco,
non sono più tornati.
Mio marito ha avuto padre, madre e 3 fratelli. Basta. Basta. E ormai poi fa più niente, sono passati 70 anni. Una sorellina di 3 anni. Un fratello di 8, 9, Alfredo era del 36, nel 43 aveva 7 anni.
Sì.
7 anni. Un fratello di 7 anni, un altro era del 30, aveva 13 anni.
Com'è?
E lui è rimasto solo, era rimasto con 2 fratelli che purtroppo poi sono morti qui.
Come si torna a sperare, a vivere, a rallegrarsi dalla vita dopo...
No, per noi non c'è stato mai, perché ogni festa, ogni cosa si sentiva la mancanza della persona cara che non c'era più. Non c'è stato più vita per noi.
Ecco, i racconti che facevate ai nipoti,
niente. No. Senta, anzi mia figlia dice, mamma, ma perché non ce lo racconti? Adesso se tu fai l'intervista e racconti, gli dici se poi ti ridanno, non so, una cassetta,
quello
qualcosa.
Senz'altro, certo.
Ecco, se ci ridà una cassetta,
certamente.
Ecco, perché loro la vogliono avere come ricordo.
Perché lei non ha mai parlato in tutti questi anni.
Sì, ma vede, è anche triste parlare, non vogliamo ricordare.
Senta signora, se lei oggi incontrasse un giovane di questi scapestrati e sciocchi che inneggiano ancora Hitler, che inneggiano frasi razziste che neanche comprendono, prive di senso, che cosa lei gli direbbe?
E che cosa gli direi? Che cosa gli potrei dire? Ma che gli potrei dire? Penso tu non c'entri niente perché tu non eri nemmeno nato qua a quei tempi. Soltanto che sei uno sciocco, uno stupido, a pensare che soltanto se sapesse la metà di quello che abbiamo passato noi, sotto la prima coi fascisti e poi coi tedeschi, non parlerebbe, non direbbe queste frasi pazze, veramente pazze.
Si perdona?
Sì, la legge nostra direbbe di sì. Ma non si può perdonare un uomo che dice io quello che ho fatto l'ho fatto nel giusto. Si può perdonare un uomo che al punto di morte fa un testamento e dice queste parole? Quando lui era giovane anche lui, perché a quell'epoca penso che aveva 31 anni, a mettere la pistola alla nuca dei ragazzi, il più piccolo era 14enne, Di Veroli, Michele Di Veroli, che sta alle Fosse Ardeatine. E poi non mi posso dimenticare che il giorno del 24 marzo mia nonna era stata presa alla bancarella che aveva lì a Campo di Fiori, cercava di arrangiarsi perché se no non si mangiava, e allora passò la banda fascista, la portò prima a Palazzo Braschi e poi la portarono a Regina Celi. Siccome lei si chiamava Pace Celeste, e Celeste è un nome che può essere anche di un uomo, era stata messa nell'elenco di quelli che dovevano essere portati alle cave ardeatine. Beh, il giorno 24, il giorno dopo del 24, c'era la consegna dei pacchi ai prigionieri di Regina Celi. Beh, io portai il pacco per mia nonna, perché stava lì, avevamo fatto delle fettuccine e gli avevo portato la biancheria per cambiarsi. Ora, chi consegnava il pacco, c'era quello allo sportello che leggeva l'elenco di chi c'era o di chi era stato portato alle Fosse Ardeatine. E allora mi stavano per riconsegnare il pacco perché avevano letto Pace Celeste. Poi la vide depennato perché se ne erano accorti che era una donna e era stata levata dal gruppo. E invece non mi posso dimenticare di una madre che si vide ridare il pacco e cominciò a urlare: a 16 anni, datemi mio figlio, c'ha solo 16 anni. Quella non era ebrea, quella era una madre di un ragazzo rastrellato nei pressi di Via Rasella e portata alle fosse ardeatine nella stessa notte. E quella ancora ce l'ho dentro le orecchie, l'urla di quella madre. C'era questa signora che era cattolica, sì, e non lo so, aveva un bel po' di antisemitismo. E quando passavamo noi ragazzi, ci canzonava, cioè ecco i giudioli, vedi i giudioli. Quando è successo la deportazione, questa signora da così diventò così. Ci diceva: state attenti, nascondetevi, volete venire a casa mia? Ecco, facciamo cambio di casa, disse a mia madre. Io vi metto a casa vostra, così quando vengono gli faccio vedere le carte che sono cattolica e voi andate a casa mia, che non sanno che state lì. So che quando fu il primo bombardamento, il 19 luglio, il primo bombardamento di Roma, si inginocchiò e disse: Madonna mia, salvateci, salvate pure sta povera gente. Insomma, cambiò, non lo so, si era... Non lo so che gli era successo.
Cioè, evidentemente, immagino vi siate affidati anche molto alla preghiera.
Quello ci raccomandavamo in ogni momento, non lo so. Certo, un po' di ribellione pure verso... Ma dove stavi, Signore, quando... Però devo dire una cosa, che l'ebreo è sempre sopravvissuto ai suoi persecutori. Dunque, una cosa... Il nostro aiuto viene sempre. Qualcosa in nostro aiuto viene sempre. C'è stata la persecuzione a Sira, la persecuzione greca, però quelli sono sparite, come beh, e l'ebreo ancora c'è. Ne ha avute delle persecuzioni, l'ebraismo ne ha avute tante di persecuzioni, non lo so per quale motivo e per quale cosa, per quale causa. Però quella nazista era inimmaginabile.
Posso chiedere di recitarmela in ebraico?
Che cosa?
Il Padre Nostro.
Tutto non lo so. So soltanto Shema Israele, significa ascolta Signore. Shema Israele, Adonai Eloheinu. Adonai significa Signore. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Hashem, Malkuto Leolam.
Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità.
Nostro un po' di...